Herman Brock, La morte di Virgilio. Allora, dinanzi al suo occhio, ancora una volta veggente, il nulla si trasformò ancora una volta, senza fine, e divenne ciò che è e ciò che è stato. Senza fine si ampliò ancora una volta nel cerchio del tempo, affinché il cerchio, divenuto infinito, ancora una volta si chiudesse. Infinita la volta del cielo, infinita la cupola del cielo che ora si inarcava ancora una volta. Infinito l'infinito scudo del mondo, circondato dall'arco dei sette colori dell'infinito ricordo. Ancora una volta fu luce e tenebre. Ancora una volta il giorno e la notte. Ancora una volta le notti e i giorni. E ancora una volta l'infinito si ordinò in altezza, larghezza e profondità. E si dispiegarono nel cielo i quattro punti cardinali. Rinacquero l'alto e il basso, le nuvole e il mare. E nel mezzo del mare tornò a emergere la terra, la verde isola del mondo coperta di piante, coperta di pascoli, là. Metamorfosi dell'immutabilità. Si alzò il sole a oriente, risalendo la volta del cielo, e lo seguirono notturne le stelle, disponendosi intorno al polo settentrionale, nel cui centro libero di stelle troneggia la giustizia, che regge la bilancia, illuminata dall'alto, dalla croce del nord. E nella luce del mattino, aquile e gabbiani attraversavano in volo gli alti strati dell'aria, librandosi intorno all'isola, e i delfini emergevano ad ascoltare il muto canto delle sfere. Da occidente giunse il corteo degli animali, procedendo incontro al moto del sole e delle stelle. Vennero a convegno gli animali delle selve e gli animali dei pascoli, senza lotta, uniti nella pace, leone e toro e agnello e capra, con turgide mammelle, e tendevano tutti verso l'Oriente, cercando il pastore d'Oriente, il volto dell'uomo. E nel mezzo dello scudo del mondo, nell'infinita profondità, in mezzo all'infinita vita degli uomini, si scorse per l'ultima e per la prima volta la pace senza guerra. Il viso umano nella pace si scorse nell'immagine del fanciullo in braccio alla madre, unito con lei nel mesto sorriso dell'amore. Questo egli vide. Vide il fanciullo, vide la madre, ed essi gli erano così noti che quasi avrebbe potuto chiamarli senza trovare i loro nomi. Tuttavia, ancor più familiare del volto e dell'irreperibile nome, era il sorriso che legava il fanciullo alla madre, e pareva che in questo sorriso fosse già contenuto l'intero significato dell'infinito accadere, che la legge significante fosse annunciata in questo sorriso, la dolce e insieme terribile magnificenza dell'umano destino generato dalla parola e già in questa generazione significato della parola, consolazione della parola, grazia della parola, intercessione della parola, virtù redentrice della parola, forza di legge della parola, rinascita della parola. Ancora una volta espressa ed esprimibile nelle insufficienti, eppure le sole sufficienti, immagini terrestri dell'umano operare e mutare, in esse annunciato e custodito e ripetuto per sempre. In amorosa conoscenza, la parola accolse in sé la nostalgia del cuore e la nostalgia del pensiero in una grande comunione. Divenne essa stessa, in forza della sua necessità, la non vanità, accogliendo la nostalgia dell'ospite sicché divenisse figlio e si compisse la sua missione. Così, attratti dal richiamo della parola, i ruscelli e i fiumi cominciarono a scorrere. Con soave brusio la risacca batteva alla riva, i mari fluttuavano con onde azzurrine e leggere, mossi dai fuochi più bassi del sud, e tutto improvvisamente gli apparve in una sola profonda contemporaneità, perché volgendosi indietro a guardare l'infinito che aveva lasciato dietro di sé, vide attraverso di esso nell'infinito del presente, sicché guardava e ascoltava indietro e avanti nel medesimo tempo. E il brusio del passato, sprofondando nell'invisibilità dell'oblio, risalì al presente, si fece fluente contemporaneità nella quale riposa l'Eterno, l'archetipo di tutte le immagini. Allora fu percorso da un brivido. E grande era questo brivido, quasi benigno nella sua definitività, perché l'anello del tempo si era concluso e la fine era l'inizio. Caduta era l'immagine, cadute le immagini, solo il fremito continuava. Il brusio che, invisibile, le custodiva. Fluida fonte del centro invisibile e luminosa nell'immensa paura della consapevolezza. Il nulla colmò il vuoto e diventò il tutto. Il brusio continuava risonando dalla mescolanza della luce con l'oscurità, scosse entrambe dal suono incipiente, perché soltanto ora Quel suono ebbe inizio e la musica era più che canto, più che tocco, più che nota, più che voce, perché era tutto questo a un tempo e prorompeva dal nulla e dal tutto come intesa più alta di ogni intendimento, come significato più alto di ogni comprensione, come la pura parola che era sublime, al di là di ogni comunicazione e di ogni significato, definitiva e incipiente, possente e imperiosa, terrificante e consolatrice, soave e tonante. La parola della distinzione, la parola del giuramento, la pura parola che lo investì fragorosa, sempre più piena, sempre più forte, tanto che nulla più poté resisterle. E l'universo svanì dinanzi alla parola, si dissolse e si vanificò nella parola. E tuttavia era ancora contenuto nella parola, custodito in essa, annientato e creato ancora una volta e per sempre, perché nulla era andato perduto, perché la fine si univa col principio rigenerato. Rigenerante. La parola si librava al di sopra del tutto, si librava al di sopra del nulla, al di là dell'esprimibile e dell'inesprimibile. Ed egli, travolto e al tempo stesso avvolto dal fragore della parola, si librava con lei, tuttavia, quanto più quel fragore lo avvolgeva, quanto più egli penetrava nel suono fluttuante che lo penetrava, tanto più irraggiungibile e tanto più grande, tanto più grave e tanto più evanescente si fece la parola. Un mare sospeso. Un fuoco sospeso con la pesantezza del mare, con la leggerezza del mare, tuttavia sempre parola. Egli non poteva ricordarla, non doveva ricordarla, essa era la parola per lui. Incomprensibilmente ineffabile, perché era la parola al di là del linguaggio. E perché la fine?